Tremont toujours. Tamietici e stilistici nelle poesie di Isidore Ducasse. Articolo pubblicato in Cultura e Prospettive, anno 25, numero 26, del gennaio-marzo 2015. Scrivere è sempre guarire. Il vero scrittore sa ogni volta da quale male, e qualora ne assuma a proprio arbitrio la responsabilità, sa anche come tenerlo celato al lettore. Si tratta di ciò che il magnanimo chiama ironia e colui che lo diventa serietà. Qualora sia altro che mera vanteria, grossolano ricamo di esistenze tramite il quale le generazioni apprendono, secondo diacronici automatismi, a ricoprire rinnovate vergogne, l'opinione per cui la specie umana costituirebbe un apice nell'evoluzione biologica riposa sull'evidenza per cui in alcuni individui, la rarità dei quali non debba poi essere usata per ascrivere loro colpe spettanti a follia o perversione, persista la memoria dello stato ferino, in cui vissero e si moltiplicarono intere stirpi di genitori archetipici, fino ai loro naturali e legittimi. Se ne risultasse così corroborato, in qualche coscienza, l'aforisma marxiano a stare al quale la società borghese sia il termine conclusivo della preistorica, ciò non accadrebbe, una volta ancora, se non per via di un artificio retorico, un espediente tale da permutare le glorie dell'esperienza e della persuasione a profitto di una condizionale tiepidità ottativa. Da un luogo generico, posto alla periferia dell'impero capitalista, dal quale osservare i segni della sua decadenza, i disagi, le dolose nuisances e le brame apocalittiche della sua civiltà in rovina, da una qualsiasi sconosciuta località di mare, si può oggi assistere a spettacoli naturalistici di gabbiani che difendano dalle cornacchie la prole, in virtù dell'istinto di aver becchi a sufficienza per fare incetta di pesce, arando le superfici di acque litoranee inquinate da metalli pesanti ed innumerevoli cataboliti non biodegradabili dei processi industriali. Là si può acquisire chiara cognizione di quali progressi abbia conseguiti la specie, emancipatrice di se stessa ad un tal grado da aver sostituito, non senza malizia, a fetide creature squamose, un oggetto del desiderio tanto immateriale da esser passibile di replicazione fino alla virtualmente assoluta sterilità, attorno al quale fare ressa in miriadi di mediocri soggetti, tutti competenti ad intraprendere il nulla. Quando poi, a volo d'uccello, vorace o mansueto come lo si possa immaginare dal falco alla colomba, si possedessero ali per ravvisare al di là della cortina del tempo e dei pregiudizi che ne sono scaturiti in spirito e materia, la scena del medesimo crimine, quale fu allestita sul patibolo con cui si aprì giudiziariamente l'anno che avrebbe vista la dissipativa debacle di Napoleon Le Petit e dei suoi imperiali comitati d'affari, tant'è che per qualche luna del successivo il sole della comune brillasse su Montmartre e su Belleville, saremmo precipitati dentro una voragine non meno abissale di quanta se ne dia per attualità al gusto letterario vigente, allorché scorgessimo il nemico provato dell'ordine civile, l'assassino seriale Jean-Baptiste Troppman, oscuro meccanico alsaziano che 70 anni dopo aver avuta recisa la testa dalla ghigliottina nella prigione di La Roquette, meritò onore postumo resuscitando nel nome del personaggio protagonista di un romanzo noir che Georges Bataille scrisse poco prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. E supplementare meraviglia trarremmo esaminando le convulsioni di quel corpo colpevole e malvagio tra le cinghie che lo avvincono, così diabolicamente pervicace, come poterono attestare i Sardou, i Sioux e i Dumas, tutti i romanciers de cour d'assise che assiepavano la platea, quasi a confondersi alla folla inebriata dall'atto conclusivo di quella ben congeniale cronaca. Così intensamente votato a compiere il male che manco poco riuscisse a staccare un dito al boia con un estremo morso, in forza del quale non volle darsi pace fino all'istante in cui la lama non lo ebbe tranciato e reso inerte. Ai nostri giorni il terrore è assurto in così gran voga, a scapito di oceaniche maggioranze silenziose che vorrebbero soltanto starsene a vendere e comprar merci in santa pace, o di sagge minoranze che ambirebbero, eccellenti per falsa modestia, a calmierare i bagliori dell'apocalisse per mezzo della censura, è asceso a tanto nouvel essor che suscitano a malapena un sogghigno di condiscendenza le contrazioni mandibolari dello sciagurato omicida, che ricevettero apoteosi sulle colonne della stampa francese a cavallo tra Secondo Impero e Terza Repubblica. Basta paragonarle all'efferatezza, sofisticata al punto da farsi sospettare contraffatta, la quale oggi riscuote sui mezzi di comunicazione di massa quel minimo commercio di brividi e rossori sottocutanei che imperturbabili strateghi dell'Occidente cristiano meditano di stroncare sul nascere con le cachettiche forze dell'ordine cui sono i maître d'opinion. Si potrebbe dunque considerare alla stregua di un errore di ingenuità, imputabile con ragione all'esuberanza adolescenziale dell'autore, se Isidore Ducasse insisté a rimetter mano agli champs e a propugnare un esito editoriale che rendesse loro giustizia, perseverante finché l'editore Jean-Baptiste Albert Lacroix, nei cui tipi erano già apparsi i romanzi di Victor Hugo e trattati di Pierre-Joseph Proudhon, pubblicò il libro alla fine dell'estate del 1869. Ma non se la sentì poi di distribuirlo nelle librerie, nel temore dello scandalo che ne sarebbe sortito. Vorremmo quasi valutare in termini di impazienza la situazione psicologica in cui versò il figlio d'un modesto ma faccendevole funzionario diplomatico presso la Repubblica Uruguayana, avanti di risolversi a comporre un'opera superiore alla prima, nel tempo in cui Luigi Bonaparte venne spinto dalla storia, impigliatasi nelle penne posticce di lui come un vento di macerie, al duello con l'equipiumato Kaiser Wilhelm. Le poesie videro la luce in due fascicoli ad aprile e a giugno del 1870, dopodiché furono consegnate per almeno un ventennio ad una tacita ed unanime negligenza, sicché, morto l'artefice in circostanze oscure, mentre i prussiani assediavano ormai Parigi, non più di un esemplare sopravvivesse mezzo secolo dopo, quando André Breton sarebbe andato a copiarlo alla Bibliothèque Nationale, affinché rinascesse sulle pagine di Literature. Contro i segni di reviviscenza che, pur nella parzialità delle particolari ricezioni, l'opera di Lautremont tuttavia incontrò nei commenti di lettori quali il moralista cattolico Léon Blois o il più celebre André Gide, le poesie rimbalzarono come avrebbero fatto sullo stagno delle convenzioni letterarie meteore che orbitassero fuori dagli spazi euclidei, e non meri ciottoli destinati alle parodie della consistenza entro l'orizzonte degli eventi dell'universale dissipazione entropica. E chi oggi non avrebbe cuore a riconoscere costituisca un innegabile progresso nella malvagità il fatto che, per provvedere alla liquidazione del vero e del bello, che perseverarono ad esprimersi liberamente quanto fu concesso all'arte, la specie abbia imparato a risparmiare il combustibile per dargli alle fiamme, e persino la carta su cui imprimerli, in virtù del sardonico espediente di sottrarre alle loro lusinghe le anime degli eventuali beneficiari, tutti ormai reclusi o in via di internamento nei campi di prigionia mediatica su cui, in veste di spettri di se stessi, applicano il proprio tempo alla produzione del plusvalore. Laddove l'autore de Le Sang du Pauvre ebbe sufficiente miopia per ravvisare nella prosa del Montevideano un aliené qui parle, le plus déplorables, le plus déchirants des aliénés, mentre l'immoralista dell'Aurora novecentesca, incursore nei sotterranei vaticani non senza ossequio alle prurigini del mistero tipiche della regressività borghese nel suo e nel nostro tempo, non poté venir sedotto altro che dall'atmosfera altamente pederastica che vi respirò come in uno specchio, Una volta che i particolati delle prime deflagrazioni nucleari ebbero iniziato a contaminare nembi e falde acquifere, secondo dinamiche non meno complesse di quelle di cui Lautremont, al principio del quarto dei canti, dette meticolosa descrizione relativamente al volo di un branco di storni, cosicché la poesia, in uno dei suoi irriproducibili stati di presenza, desse ragione e senso alle traiettorie dello spirito, a partire dalle pulsioni elementari fino ai concetti astratti e finanche teoretici, Maurice Blanchot riuscì, usando la lama binaria di una lucidità critica proporzionata al proprio oggetto, a praticare il foro attraverso il quale caddero sul deserto dell'umana coscienza, quello su cui Sade, senza mai evadere le mura del carcere, aveva pronunciato il profetico anatema della più delirante rettitudine, alcuni granelli di verità, ciascuno dei quali basterebbe da solo a ben altro che a misurare i periodi di decadimento delle scorie atomiche che il modo di produzione capitalistico tutt'oggi non desiste di largire a titolo di consolidato e verificabile lascito alle future generazioni. La vicissitudine per cui le Chants de Maldoror vennero stampati in esigua tiratura e poi sequestrati in fondo ad un magazzino di Bruxelles, a causa delle paventate ritorsioni legali che un'ovvia pavidità fece mettere in preventivo, non fu abbastanza efficace da occultare le sovversive metamorfosi che in essi si erano generate. Giacché un'opera letteraria rimane viva grazie al concorso di sensibilità umane che saranno capaci, a dispetto delle riluttanze peculiari ad ogni possibile milieu ideologico, di rilanciare la posta che in essa fu in gioco, al di là delle sue intrinseche designazioni assiologiche. Eppure le potenze che non avrebbero comunque potuto scalfirla vanno acquistando, mediante l'esercizio metodico, una sovranità che oggigiorno non ha resipiscenze ad imporsi in termini di supremazia sulle adeguata e comunicabile comprensione di se stessa. Nel loro decorso storico, cultura e scienza si costituiscono in specifiche istituzioni, dotate di relativa autonomia rispetto alle strutture economiche di volta in volta in auge. Nondimeno è chiaro che fenomeni quali si lasciarono conoscere nel principio nazista della Gleichschaltung o nella nozione di dittatura del proletariato presso lo stalinismo, come pure a fortiori nei processi di globalizzazione da cui è caratterizzata l'attuale fase di recrudescenza imperialista del capitalismo, sono andati stringendo il pervasivo giogo dell'impersonalità del codice sulla libertà del pensiero e dell'espressione. Sarebbe prova di ingratitudine non voler rimarcare i pregi che, quale consistente baluardo nella lotta che tuttora è in atto tra il morto feticcio del valore di scambio dentro i ciclici avelli della permutabilità di merci e significati da una parte e la vivente creazione del mondo dall'altra. L'opera di Ducasse aggiunge a quelli che al suo autore ne vanno riconosciuti sulla stregua di criteri prettamente estetici. Se nella cattività dell'universo diegetico il quale esacerbò lo spirito di Sad fino a procurare che egli investisse l'uomo e Dio con un'energia negatrice e enantiodromica e tale da manifestarsi secondo gli effetti stilistici del puro odio, l'algido suggerimento dell'eroina Claire Will al duca di Saint-Fond di sostituire alla bramosia, di prolungare voluttuosamente all'infinito i supplizi degli esseri che vota alla morte, con quella più fattibile di un maggior numero di omicidi, se una tale impudica aberrazione non spaventa più l'uomo qualunque, è perché questi è infine ammaestrato ad accondiscenderle fin nelle prassi della banalità quotidiana, dove la complicità alla divisione del lavoro capitalistica, negazione concreta delle risorse naturali e della vita che le valorizza, gli si fa intendere come mero impiego di tempo libero, quando anche non gli si ammannisca sotto accreditati simulacri di liberazione strumentale. La verità del capitalismo è il serpente che divora se stesso nel cielo stellato dell'interiorità soggettiva ed il cane che si morde la coda nell'inferno del mondo. La consapevolezza espressa in tale sentenza per schiene diritte fu senza dubbio nitida pure in Isidore Ducasse, sebbene si presenti un dilemma pressoché insolubile a chi volesse appurare se qualcuno dei testi del Divin Marquis sia poi stato effettivamente tenuto dalle sue mani di minorenne in una delle numerose edizioni clandestine che violarono i provvedimenti censori legalmente in vigore fino oltre alla metà del secolo successivo. Se le crudeli tecniche dell'Olocausto furono di qualche utilità allo storico della letteratura Hans Rudolf Linder, cosicché l'esegesi di lingua tedesca si arricchisse della disamina dove, nel darla alle stampe nella cosmopolita Zurigo all'indomani dei lampi atomici su Hiroshima e Nagasaki, individuava l'Apocalisse di Giovanni come modello iconologico e simbolico degli Shan, due anni più tardi, quando anche l'impero sovietico si allineò al primato della forza annientatrice e fece agio sull'equilibrio del terrore, Maurice Blanchot accorciò solo di poche spanne le ombre che il crepuscolo del pensiero dovette proiettare pure sul lucido capolavoro di L'Autremont. Tant'è che l'osservazione con cui intese correggere il collega elvetico, giunto a postulare un eroe del racconto implicitamente al servizio di Dio, affermando sia piuttosto Dio ad essere al servizio di Maldoror, sino a servirgli da prodigioso specchio in cui egli può contemplare le vere dimensioni della sua spaventosa immagine, resta in attesa di un mezzogiorno solstiziale in cui la ragione non faccia ombra a se stessa. Il Dio degli Shan, al quale non è inconsueto rivoltarsi nel proprio vomito e fin nella più abietta meschinità, è l'essere in cui la coscienza storica viene partorendosi principio di organizzazione immanente del proprio impulso all'annichilimento, in cui il male si fa immagine della realtà e realtà dell'immagine. Su di lui trionfò l'ex allievo del liceo di Pau, cui il professor Einstein, come ricorda una testimonianza del compagno di classe Paul Lespé, raccolta da François Licot sul Mercure de France nel 1928, inflisse la revoca della libera uscita domenicale per punirlo di aver scritto un componimento scolastico nel quale non aveva trovata una sola frase in cui il pensiero, costruito con immagini accumulate e metafore incomprensibili, non fosse reso ancor più oscuro da invenzioni verbali e da forme stilistiche che non sempre rispettavano la sintassi. Non sarà pertanto da considerare un caso, non più di quanto esso autorizzi a giudicare la storia umana un libro ben scritto, il fatto che l'anno delle poesie coincise con quello della morte di Ducasse, allorché egli, che già era salito al cielo per abbatterne l'abusivo occupante e ridiscendere assieme a lui nelle tenebre terrestri, Durante la classica stagione dell'autunno passò la mano all'amore e al sogno dei viventi, sui quali, nella prossima maturità della primavera, risplendettero i giorni, ancorché chiusi nel limite effimero della necessità storica contingente, perennemente fulgenti della comune. Nel marzo del 1870, analizzando le vicende dell'insuccesso editoriale degli Champs, Isidore aveva scritto al banchiere Darras, corrispondente del consolato di Francia a Montevideo, tramite il quale egli riceveva l'assegno mensile per il proprio sostentamento nella capitale. Ma non se n'è fatto niente. Ciò mi fece aprire gli occhi. Mi dicevo che, poiché la poesia del dubbio dei volumi di oggi non resteranno neppure 150 pagine, giunge a un tale punto di tetra disperazione e di malvagità teorica, ne consegue che è radicalmente falsa, per il motivo che vi si discutono i principi che non bisogna discutere. È più che giusto. I gemiti poetici di questo secolo non sono altro che sofismi schifosi. Cantare la noia, i dolori, le tristezze, le malinconie, la morte, l'ombra, il tetro, significa voler guardare ad ogni costo soltanto il lato puerile delle cose. Lamartine, Hugo, Musset si sono volontariamente trasformati in femminucce. Sono le grandi teste frolle della nostra epoca, sempre a piagnucolare. Ecco perché ho cambiato completamente metodo, per cantare esclusivamente la speranza, l'attesa, la calma, la felicità, il dovere. Cos'è dunque che Ducasse definisce dovere? E per giunta in una sede tanto personalmente impegnativa qual è l'epistola al garante dei suoi mezzi di sussistenza, deputata ad istigare reprimende ancor più sdegnose e brucianti di quelle che al liceale erano toccate per bocca del severo professor Instein. È la metamorfosi morale in atto nel suo pensiero quale sintesi delle necessità della storia, dissolvimento della vita universale nel vivente soggetto umano, creativo atto palingenetico della coscienza di specie, al quale egli esorta in un dirimente passo del proprio fascicolo. Se ci si ricorda della verità da cui discendono tutte le altre, la bontà assoluta di Dio e la sua assoluta ignoranza del male, i sofismi crolleranno da soli. Contemporaneamente crollerà la letteratura poco poetica che si è fondata su di essi. Ogni letteratura che discuta gli assiomi eterni è condannata a vivere solo di se stessa. È ingiusta. Noi non abbiamo il diritto di interrogare il creatore su niente. Se siete infelici, non bisogna dirlo al lettore. Tenetelo per voi. Dovettero essere le frasi che l'autore disseminò in maniera quasi sistematica nei due fascicoli delle poesie, a guisa di atti di sovvertimento dell'universo etico in cui avevano vissuto tutti i personaggi dell'opera precedente, dovettero essere sentenze pari alla succitata che spronarono Albert Camus nel noto L'Homme Révolté del 1951 alla confessione di non percepire in esse altro se non laboriose banalità e un cupo conformismo, il quale, nell'animo incline all'indignazione dello scrittore di Algeri, dovette apparire una sorta di contrappasso cui il tracotante giovinetto sarebbe incappato a seguito del proprio velleitario titanismo di esordiente. D'altro canto, quasi fosse sopravvissuto a sé medesimo, per convalidare persino ciò che Roger Caillois fu ispirato ad argomentare nel redigere la prefazione dell'edizione delle Œuvres Complètes, curata per la Librairie José Corti nel 1946, laddove vi scrisse che tutto quello che se ne potrebbe dire di più esatto l'autore l'ha già detto, in questa stessa opera. L'Autremont aveva aggiunto, nel secondo fascicolo, che per descrivere il cielo non bisogna trasportarvi i materiali della terra. Bisogna lasciare la terra, i suoi materiali, là dove si trovano, per abbellire la vita con il suo ideale. Dare del tu a Elohim, rivolgergli la parola, è una buffonata sconveniente. Il modo migliore di essergli riconoscenti non è strombettargli all'orecchio che è potente, che ha creato il mondo, che noi siamo dei vermi in confronto alla sua grandezza. Lo sa meglio di noi. Gli uomini possono fare a meno di insegnarglielo. Il modo migliore di essergli riconoscenti è consolare l'umanità, ricondurre tutto ad essa, prenderla per mano, trattarla fraternamente. È più vero. L'ironia che aveva temperato la lotta di L'Autremont contro Dio, contro la credenza pietrificata in dogma e consuetudine, finché non si conobbe bene all'infuori della negazione del peccato originale dell'esistenza, tale stratagemma dello spirito, al momento in cui la guarigione presentisce l'inizio della storia come autoconsapevolezza, diviene illimitata benevolenza, tanto salubre e sovrabbondante da riversarsi pure sul male di cui trionfa. È così lavata per sempre la macchia di sangue intellettuale che fino ad allora tutta l'acqua dell'oceano non sarebbe bastata a sbiadire. E poiché i tragici eccitarono la pietà, il terrore, con il dovere, essi ora non primeggeranno più, primeggerà la freddezza della massima. Adesso Elohim è fatto ad immagine dell'uomo. E poiché non conosco ostacoli che superino le forze dello spirito umano, tranne la verità, da qui in poi la poesia deve avere per scopo la verità pratica.